È noto che il pensiero del primo Rebora è straordinariamente attento alla filosofia, a ciò che accade nella filosofia tra 8 e 900. Le lettere sono un patrimonio ricchissimo, appunto, di informazioni. E di questo grande rinnovamento filosofico riflette le correnti più vitali. Due soprattutto: il contingentismo francese da un lato e l'idealismo dall'altro. Il contingentismo francese, Bergson e Boutroux, che in Italia era intanto mediato anche da Prezzolini e anche dal primo Leonardo. Prezzolini scrive una splendida introduzione a Bergson e un bel saggio anche Il linguaggio come causa d'errore, che è proprio segna proprio il grande avvio della fortuna bergsoniana in Italia. Legata proprio al contingentismo francese, legata all'élan vital di Bergson, allo slancio vitale di Bergson, e alla tensione tra lo slancio vitale, le strutture sociali, economiche, linguistiche che lo imprigionano, e molto della poesia del primo Rebora. Per esempio, dai frammenti lirici, proprio una citazione bergsoniana quasi, e questo brano, Slancio di creazione, perché si duro ti incrosti negli umani viluppi. Questa posizione filosofica, questo contingentismo, questo vitalismo, si confronta nei frammenti con le condizioni reali della società industriale ed urbana. Rebora avverte, cioè, la contraddizione paradossale tra una cultura letterario-filosofica che celebra la fluidità, la libertà, la metamorfosi della vita, e una realtà economica che invece sembra incatenare gli uomini ai lavori ripetitivi dell'industria, agli orari, alle vie segnate, alla fretta e agli affanni della vita cittadina. L'emblema più celebre di questa prigionia dello slancio vitale è il carro, il celebre carro dei frammenti lirici, dell'undicesimo dei frammenti, e cioè il vagone appesantito di merci che si muove, sì, ma al ritmo meccanico della locomotiva. Il vagone ferroviario destinato a procedere lungo un itinerario già prestabilito, costretto a frenare continuamente a comando il suo slancio. Viene, annusando con fascino orribile la macchina, ad aggiogarti, incatenato nel gregge per l'immutabile legge del continuo aperto cammino, e trascinato tramandi e irrigidito rattieni le chiuse forze inespresse. In questa lirica non solo il treno, ma anche i binari su cui esso corre diventano allegoria degli uomini moderni. Lo slancio delle rotaie verso l'orizzonte è inutile. Non le porta né ad avvicinarsi tra di loro, né a liberarsi dal convoglio meccanico che le schiaccia. Sono rotaie, cito Rebora, incongiungibili e oppresse. Se il contingentismo presenta lo slancio vitale in termini di corrente, di flusso, di liquidità, sono le metafore usate continuamente da Bergson, Rebora rovescia dunque questo repertorio e introduce nella poesia italiana la tematica della strozzatura, dell'ingorgo, della corruzione dell'acqua in fango, immarcita, in fogna. Nella città moderna lo slancio vitale viene soffocato, consumato, degradato. Cito: se il minuto non trova il suo solco e si ingorga, come alga dispersa in corrente, indugiando a una chiusa, rifiuti e bava ad una. Le copie del mondo che prima erano letizia e dolore, per la sequela del tempo nel mezzo si stipano, e torna con alito morto il loro peso, si ingorga il minuto. La tematica contingentista delle chiuse forze inespresse e dunque dell'antagonismo tra quella che in termini pirandelliani si potrebbe dire la vita e la forma, giustifica su un piano non solo stilistico, ma anche, diciamo così, spirituale, di pensiero, l'espressionismo di Rebora. Si potrebbe dire che la lotta contro l'inerzia delle strutture economico-sociali si accompagna alla reazione alla lotta contro l'inerzia delle strutture linguistiche. La lingua viene forzata, dinamizzata, quasi violentata nei modi analizzati per esempio da Contini, da Bandini, da Mengaldo e da Nava. E viene inaugurata così la tradizione del Novecento sia per gli straordinari effetti di dissonanza, sia più in profondità per la radicale sostituzione del modello espressionista dantesco a quello armonizzante petrarchesco o petrarchista. Un'armonia interrotta, continuamente spezzata, continuamente soffocata, ispira l'estetica dei frammenti lirici e apre la strada alla bellezza sempre imperfetta della poesia novecentesca. Questa problematica legata al contingentismo si intreccia in Rebora con una problematica legata invece alla tradizione idealistica e in particolar modo alla tradizione dell'idealismo italiano che nel primo Novecento rivive e trionfa naturalmente con Croce e con Gentile. Non a caso idea e atto sono prestiti dal linguaggio filosofico che ricorrono insistentemente nei frammenti lirici, tanto da spiegare perché appunto Cecchi potesse interpretarli come opera di un debole idealista. Che cosa sia l'idealismo per Rebora è chiarissimo nell'articolo su Romagnosi nel pensiero del Risorgimento, pubblicato nel 1911 e tratto dalla sua tesi di laurea, discussa con Gioacchino Volpe nel 1910. Per Rebora, l'idealismo è una tradizione specificamente nazionale, italiana. Cito, una corrente indigena. Questo significa che Rebora si lega a una tradizione che riconosce come padre non Hegel, ma Vico. Questo significa appunto polemizzare contro un'idea dell'idealismo legata soprattutto alla scuola hegeliana. L'idealismo, in secondo luogo, per Rebora è storicismo. E storicismo è convinzione che l'idea, il logos, la verità, non vada colta in uno spazio astratto, ma si manifesti, si incarni e si sviluppi nel tempo e coincida col corso intero della storia. Nel quadro dell'idealismo, di questo idealismo di cui parla Rebora, la storia umana infatti non è un'accozzaglia di fatti, ma è lo sviluppo organico di un'unica forza spirituale. Sicché anche i momenti di stasi, di crisi o addirittura di involuzione hanno una loro giustificazione e funzione positiva, se considerati nel quadro generale. Cito il saggio, codesta formazione e svolgimento della civiltà non è altra cosa che la formazione e lo svolgimento dell'uomo vero, il quale si innatura coi secoli mediante successive generazioni. Sotto l'apparenza di uno stato stazionario e retrogrado si ha un reale avanzamento e sotto il velame della distruzione agisce una progressiva riproduzione. Lo storicismo già nel primo Rebora, già in questi anni, comporta alcune conseguenze essenziali. In primo luogo un distacco dall'individualismo e quindi non solo da D'Annunzio, ma dall'interpretazione d'annunziana di Nietzsche e più in generale dall'irrazionalismo tardo ottocentesco. Il valore e il senso della vita individuale stanno infatti per Rebora già a questo punto, già prima dei frammenti lirici, nella collaborazione a un disegno generale. L'idealismo comporta inoltre una volontà di incarnare lo slancio vitale nelle condizioni concrete, quotidiane della vita e della storia. Croce, in questo senso, va considerato per questa generazione come un maestro non solo filosofico, non solo di filosofia, ma di morale, di etica. Soprattutto per la sua insistenza sul tema del lavoro e sulla serietà dell'impegno. Ma prima di Croce e Mazzini, a occupare, appunto l'abbiamo già sentito questa mattina, un posto importante in questo idealismo reboriano e già appunto nel saggio su Romagnosi. Rebora nell'articolo su Romagnosi affida proprio a Mazzini un ruolo centrale nello svolgimento della corrente idealista proprio per la sua fede, cito, nella missione sociale dell'uomo. L'isolamento dell'intellettuale e dell'esteta, insomma, si dissolve e lascia il posto a un'immersione nella vita collettiva, nell'anonima attività dell'uomo quotidiano, nella fatica comune alla quale suggerisce un senso e uno scopo. E cioè, è vero che Romagnosi non era molto congeniale a Rebora, ma è anche vero che in quel saggio resta molto importante perché in parte Rebora proietta se stesso in Romagnosi. Per questo, in un quadro ancora idealistico, acquista un ruolo centrale già nei frammenti il tema della bontà e quello, poi decisivo per l'approdo alla carità rosminiana, dell'amore fraterno e del dono. Cito il 56esimo dei frammenti, dal 56esimo, e qui, senza riparo né scampo, senza inganno né fuga, io vivo con voglia nel tempo e del sangue di tutti è il mio polso, come canto in melodia, come nota in armonia, nell'amore della gente mi paleso. Importante questo verso, e qui, senza riparo né scampo, il qui di tutti, non l'altrove degli esteti e il luogo da cui parla la voce poetica reboriana. La poesia non è più un monumento collocato in uno spazio atemporale, ma diventa atto storico, partecipe di un moto collettivo. Cito ancora, vorrei, questo è dal primo dei frammenti lirici, vorrei palesasse il mio cuore nel suo ritmo l'umano destino e che voi diveniste veggente passione del mondo, bella gagliarda bontà, l'aria di chi respira mentre rinchiuso in sua fatica va. Qui nasce di nuovo il qui muore il mio canto. E parrà forse vano accordo solitario, ma tu che ascolti, recalo al tuo bene e al tuo male e non ti sarà oscuro. E ancora, dal secondo frammento, impeto strano, sii forte nel gioco del tempo e rivivi nell'atto la fede simile a chi luce non vede, mentre essa schiara le fatiche assorte. Obliosi sogni schivi, qui si combatte e muore, nelle faccende è l'idea. Lo storicismo idealista, in secondo luogo, offre la traccia di un programma d'azione radicalmente diverso da quello futurista. La fede nella storia è anche fede in un processo che si muove per metamorfosi e trasformazioni, non per cancellazioni e per rivoluzioni. E questa è anche la differenza principale, dice Rebora nel saggio su Romagnosi, tra la cultura francese, sempre un po' astratta, sempre un po' appassionata di rivoluzioni, e quella italiana, segnata, dice nel saggio, da un principio di moderazione, trasformare, non cancellare. E io non voglio approfondire questo discorso, ma è evidente che tutto il rapporto con la tradizione letteraria di Rebora si inserisce in questo quadro. Trasformare, non cancellare, rivedere il canone, rivedere la tradizione, non dissolverla. In terzo luogo, lo storicismo idealista fornisce una giustificazione anche al soffocamento, ai conflitti, agli urti che sembrano arrestare la storia, che sembrano soffocare l'individuo. Proprio l'idealismo, infatti, insegna a vedere, a concepire il processo storico come un tessuto di antitesi, sempre destinate a risolversi però in una sintesi. È nel conflitto, non nell'accordo e nella pace, che si manifesta l'idea, la forza spirituale che si incarna nella realtà. Cito dal saggio di Rebora, la vitalità sociale e politica nasce appunto, nel saggio su Romagnosi, La vitalità sociale e politica nasce appunto dall'antagonismo. Non stupiscono dunque versi come quelli dei frammenti lirici, quelli che concludono i frammenti lirici. Salve, o verdi tutti i giorni, tu per le case, le patrie e la terra sei l'urto e l'impronta del ritmo seguito dai passi che leva e che sferra tra mete ritorni il gigante che va per l'infinito. O ancora versi come quello del 35° dei frammenti, io respiro in un vigor di fede, affiorar sento l'ignota bontà che nei millenni trasse l'uom dal bruto e nell'urto civil, per la vicenda di ogni dì, scopro il fremito di un Dio. Ora, se Rebora fosse il poeta idealista biasimato da Cecchi, la sua poesia si esaurirebbe in questa risoluzione filosofica di ogni strozzatura, di ogni conflitto, che verrebbero giustificati, provvisti di senso dal gran moto spirituale della storia. Il fatto però è che mentre i frammenti lirici cantano e celebrano la fede nella storia, in questo stesso momento non cessano di immergersi nella cecità di una coscienza comune, che vive quella storia, che partecipa a quell'idea, ma in modo assolutamente inconsapevole. Una coscienza comune che non riesce più a individuare la ragione, il traguardo, la meta del suo percorso. Non l'assenza dello spirito, ma la separazione tra lo spirito e gli uomini è uno dei temi fondamentali e più ricchi di implicazioni dei frammenti lirici e di quello che si potrebbe chiamare il loro idealismo critico, il loro idealismo esistenziale. Rebora, per così dire, si immerge nell'uomo comune, in colui che si lascia meccanicamente usare dalla storia senza più coscienza della sua meta. L'idealismo, scopre Rebora, funziona finché si propone come teoria filosofica, finché resta nello spazio astratto del pensiero. Ma nel momento in cui l'uomo si immerge nell'esistenza, viene inghiottito da un'ansia di faccende senza riflessione, da un tempo senza coscienza, da una fatica senza riscatto. Cito dal primo frammento: «E quando per cingerti io balzo, sirena del tempo, un morso appena è una ciocca o di te, o non geremita fuggi e senza grido. Nel pensiero ti uccido e nell'atto mi annego». Ciò che è universale nella vita quotidiana passa dunque non assaporato, non visto, come al di là di una nebbia che lo nasconde. Dal quinto dei frammenti, la vita dà un colpo e si squaglia nell'abitudine lanciata e tutto, anche il sole, diventa normale. Il tempo sembra ripetizione di fatiche sempre uguali, senza senso e senza meta. E l'individuo reifica, riduce a cosa? Se stesso, la propria esistenza, il senso e la verità superiore dei propri atti. Cito dal quinto dei frammenti: «Ma qui tra nebbie andiamo, e a chi non vede, sterile nulla è il cielo. Ma qui anelo ciascun dalle piazze alle case, per l'imminente pungolo del travaglio si sfa, nell'ostia insapora del compito uguale. Ingoia e vacua pane e verità, rumina l'ozio, aduna i suoi cocci nel simular delle sale, stanco infogna giù piaceri e sogni. Il lavoro è come un'ostia a una dimensione sacra, insapora, che ha perso ormai il sapore». La poesia di Rebora dà così conto di un decentramento radicale e davvero determinante per tutta la poesia novecentesca. Il fulcro della storia sembra infatti spostato al di fuori dell'uomo e del poeta. Il movimento dell'esistenza sembra dipendere da una meta che si sottrae alla coscienza, che va sempre più in là, che si nasconde come una lontananza velata. Sibila, scivola, livido il treno in una gora di fumo e aria che si riversa convulsa. Fuori della bruma, per campi e fossi, corrono intrisi filari di piante, svoltano borghi e tuguri e girano nel covo sommersi. Ma spia dal fondo e si trae la lontananza volata. Erra dai vetri lo sguardo e s'amplia nel ritmo un gran senso. O il variar delle cose che io guardo e le vorrei. O il variar della vita che io sento e la vorrei. Quel che vicino mi sta, ravvolto in sé, non m'incita. Spettro è nel mezzo l'inesplicabile momento. Quel che da lungi mi invita va sempre più in là. E nulla è mio al passaggio. Il viaggio della vita diventa passaggio in un presente variabile, inesplicabile, chiuso in se stesso, verso una meta che va sempre più in là, che si nasconde. Lontana o addirittura leopardianamente indifferente all'uomo, pare dunque la forza spirituale che ne mette in moto la storia. Sicché possono nascere invettive come quella del frammento 29. E cito: ma sopra, Dio feroce nello spazio, guizza di luce, si sdraia sul nostro patire, e lascivo, non sazio, fra donne d'eternità Gaia, rinnova le estasi libere del suo piacere e inconscio ricrea del mondo le specie l'idea. La faccenda così prosegue a vivere, ma nel giorno perverso è ciascuno, ma la sera dal senso brutale, dal tedio astioso di male, non scampa nessuno. Alcuni degli tratti più innovativi dello stile dei frammenti lirici dipendono da questo decentramento, e cioè da questa rinuncia del poeta a spiegare il senso della realtà. La realtà sfugge all'uomo e il poeta rinuncia a mettersi al centro della poesia per dare il senso di quella realtà. Sul piano formale, Rebora, cioè, esplora una specie di poetica dell'oggettività assoluta che toglie al poeta il centro della poesia. In che modo? Appunto, cito solo due strumenti elementari. Uno dei modi per porre al centro di un discorso la nostra persona, la persona di chi parla, è l'uso del possessivo, mio. O ancora l'uso del determinativo, questo, quello. Tutte forme che dipendono dal, che pongono al centro del discorso l'occhio di chi parla e di chi guarda. Rebora elimina spesso possessivi e determinativi. La realtà diventa una realtà anonima, che non ha più al centro la figura di un poeta che parla, che spiega. O pioggia dei cieli distrutti, che per le strade, gli alberi e i cortili, livida, sciacqui uguali, tu sola intoni per tutti, intoni il gran funerale dei sogni e della luce, non dei miei sogni, neppure dei nostri, dei sogni e della luce, nell'ora che ha trattenuto il respiro. Bussano i timpani cupi, strisciano i sistri lisci, mentre occupa l'accordo tutti i suoni. Non questi timpani, ma i timpani, dove l'anticipazione del montale della bufera è appunto non solo tematica, ma anche grammaticale. Questa eliminazione dei determinativi e dei possessivi. Cito dalla bufera: la bufera che sgronda sulle foglie, e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere dei tamburelli. Anche quando si introducono termini psicologici di carattere psicologico affettivo, ricordo, speranza, il discorso assume una qualità oggettiva, anonima. Lontanissimo arpeggia il tramontare al tocco delle nubi e il nevicato pian con tenerezza par che non visto gli rubi in luminosa pace ogni dolcezza. Nel silenzio il ricordo, non il mio ricordo, Il ricordo è come gorgo che mentre il fiume corre si ritorna, e la speranza è il suo murmure. A un livello più radicale, poi, ma lasciamo agli atti, c'è un lavoro anche sull'articolo. La realtà cessa così di sembrare un rassicurante dominio del soggetto e in particolar modo del poeta. Nulla è mio, abbiamo letto nella poesia che ho citato prima. Per questo, quando il possessivo ritorna nelle poesie di Rebora, quando finalmente appare un mio, un nostro, siamo di fronte a una specie di miracolo. Si riallacciano i rapporti tra la parola e il mondo. Quanto fu bello che nascesti nostra, o mamma. O ancora, dentro il meriggio stanno alberi e scogli, vividi al sol che infiamma la sua ora sopra le vette, e tu aria ne accogli limpidamente la forma sonora. Tutta è mia la montagna, e sponda al desiderio il cielo azzurro porge, ineffabile palpita, gioconda l'estasi delle cose, e in me s'accorge. Da cosa dipendono questi momenti in cui si riallaccia il rapporto col mondo, in cui il mondo sembra ritornare umano? Sono momenti che non dipendono da un processo di tipo idealistico. Per l'idealista la sintesi è prodotta in gran parte, trovata, enunciata dal pensiero umano. Ma questa poesia di Rebora, così decentrata rispetto all'uomo, affida la pace a qualcosa che viene dall'esterno. Già a una specie di estasi, di slancio mistico, che ritrovi in alcuni momenti accenti cosmici di un altro grande rosminiano, di Tommaseo, già nei frammenti lirici. Affida la pace, per così dire, a un moto ascensionale che non vive nella poesia ma nella vita. E inutilmente tu, gravoso spazio, dall'infeconda nuvolaglia premi l'indicibile fervore, la bigia terra inerte, dai tronchi ai rami, ascende. L'idealismo reboriano, cioè, già nei frammenti, non può avere più come approdo la raziocinante verità elaborata e posseduta dall'uomo, ma solo una sorta di grazia offerta o attesa da qualcuno che trascende l'uomo. Il decentramento copernicano, potremmo definirlo così, che sposta il fulcro del mondo al di fuori del poeta, non può permettergli di comprendere il mondo con le sole sue forze. La verità, il senso della vita giungono non come un risultato, ma come un dono. Ecco perché la lirica si trama, la lirica di questo che c'è chi considerava un idealista, si trama in realtà di riferimenti al linguaggio del sacro, già nei frammenti. Ecco perché già i frammenti propongono il tema dell'attesa ed esplorano il registro dell'invocazione dell'inno, aprendo la strada sia ai canti anonimi sia appunto agli inni. Ecco perché la vera poesia è indicata da Rebora non nei testi e nei sistemi prodotti dall'uomo, ma nella vita. E si manifesta, per esempio, nello slancio ascensionale di umili alberi. Quasi luna albeggiando, il sol fra nebbie, e nel gravoso spazio sta la terra in vestigio, immobilmente bigio, dove è una floscia attesa, un'abitudine stanca, un'ebbrezza sospesa, un annunzio che tarda. Ma in voi, alberi, appena, dall'ascensione dei tronchi al volo adorante dei rami, l'indicibil fervor a sentimento. O combattenti dell'usato giorno, che materiate l'arte e il pensiero, inconsapevoli e schietti, nel sangue del vostro destino. Poeti, voi soli, sapienti, voi soli, l'ininterrotto multiforme a voi, l'immensa concretezza si innatura con la fatica vostra, o ignoti eroi. È chiaro che siamo già alle soglie di una vertigine che poi si esprime nei frammenti, appunto con un linguaggio proprio dei mistici, un tessuto vorticoso di paradossi, di ossimori, di rovesciamenti di senso. Ed è anche altrettanto chiaro che anche in questa estrema soglia la poesia di Rebora tende a spostare il suo centro al di fuori di sé, al di fuori del discorso lirico, al di fuori della parola umana. La vera voce della poesia, cioè, non è quella pronunciata dal poeta, ma quella sentita e solo echeggiata dal poeta. Cito: allegrezza poetare, il tuo incanto più non vola. Goda in sé del proprio canto chi n'ascolta la parola. Non concento e di spazi né folgore di tempi quanto la voce ch'io sento, non la voce che io pronuncio, quanto la luce ch'io vedo. La poesia dell'idea diventa così la poesia di un verbo fuso con la vita e le cose, piuttosto che con la poesia o la filosofia. Un verbo chiesto in solitudine dalla terra al cielo, già nel celebre o carro vuoto sul binario morto. Cito: il ciel che balzano nel labirinto dei giorni, nel bivio delle stagioni, contro la noia sguinzaglia l'eterno, verso l'amore pertugia l'esteso e non muore vorrebbe, non vive vorrebbe, mentre la terra gli chiede il suo verbo e appassionata nel volere acerbo paga col sangue sola la sua fede. Non si potrebbe immaginare, concludo così, un rovesciamento più radicale delle posizioni d'annunziane e delle posizioni estetizzanti di fine Ottocento. Il verbo, la parola è tutto, aveva detto D'Annunzio, ma si riferiva alla parola scritta nei libri, non a quella che veniva da fuori. Ed è anche qui il segno di una distanza dallo stesso Dante, che pure appunto diventa in questo modo il punto principale di riferimento all'interno di un percorso insieme letterario e spirituale. Anche quando appare infatti all'orizzonte della poesia di Rebora, il verbo la trascende, la consacra con i suoi silenzi e con le sue assenze, non meno che con i suoi doni, con le sue notti, non meno che con le sue luci. Il centro della poesia, il verbo, è ormai al di fuori dell'uomo, dell'arte e del linguaggio. Se la verità è un mare, la poesia non è più dantescamente la navicella che pretende di solcarlo, ma più umilmente è solo l'annuncio e l'attesa del viaggio. Per Dante la poesia giungeva alla visione. Per Rebora la poesia è annuncio di qualcosa che va al di là del linguaggio, della parola e della poesia stessa. Così infatti si concludono i frammenti. Son la sponda per il mare, altri assetti le navi, altri spinga le prore, altri diriga il viaggio, altri tocchi le mete. Grazie.